i sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra rifiuti, puntata 48. Siamo dentro il nuovo palinsesto rinnovato di Radio Eustachio. Rimane quindi l'appuntamento settimanale con la carta stracciata, però in forma un po' più snella, un po' più ridotta a causa, ai noi, coronavirus.
Sì, se no ci tocca parlare solo del coronavirus, ma ne parliamo già tutte le sere, ricordiamo il programma quotidiano serale Squarantenati.
E quindi abbiamo scelto di continuare a fare questa rassegna stampa, però appunto cercheremo di parlare il meno possibile di coronavirus, per quanto ce lo permettano i giornali che raccattiamo in giro, visto che ormai appunto l'argomento principale è quello, si parla solo di quello in tutte le salse possibili, pure nelle pagine dello sport, come avremo modo di vedere. Però diciamo che comunque tentiamo di provare a tenere appunto i riflettori su quello che succede in giro e di leggere criticamente quello che la stampa riporta. Questo clima veramente surreale, che probabilmente ricorderà anche a voi che ci ascoltate i peggiori o i migliori film di, cioè, post-apocalittici, di distopia, appunto di catastrofe, eccetera eccetera. Addirittura anche lo spostarsi per andare a prendere il giornale pare che non sia concesso, o meglio è oggetto di contesa fra le autorità, perché era capitato qualche giorno fa un caso che ha avuto un eco sui giornali online, appunto di una persona fermata mentre andava in edicola, gli aveva detto al poliziotto: ah, ma io vado a prendere il giornale poi vado a fare la spesa. Il poliziotto gli ha detto: vai a fare la spesa, il giornale lascialo dove è, che non è necessario. Su quello devo dire che siamo quasi anche portati a dar ragione al poliziotto, il nostro malgrado, che effettivamente i giornali a volte non sono proprio necessari, ma anzi fanno tutto un cancan totalmente, diciamo, inutile, anzi controproducente. Sicuramente però non deve essere un poliziotto a dircelo, e non lo dice in quel senso, ma lo dice nel senso che anche, diciamo, qualsiasi cosa che faccia pensare un po', facciamo muovere il cervello, non va accettata. Non si può manco muovere i muscoli, gli altri muscoli del corpo, figurati il cervello. E succedono tante cose in queste città semideserte, popolate di poliziotti.
Sì, comunque queste ordinanze appunto hanno visto tante proteste, anche quelle dei banchettari di Piazza Erbe, che si sono messi tutti insieme tramite i sindacati e hanno chiesto l'interruzione del conteggio delle presenze, le cosiddette spunte, perché in pratica se gli ambulanti accumulano in un anno oltre 17 assenze non giustificate, perdono il diritto alla postazione in piazza. Quindi chiedono l'interruzione di questo conteggio.
Come a scuola, dopo un tot
di assenze. Sì, con delle lettere inviate al sindaco. E protestano in un modo singolare, particolare, perché tenendo le luci accese la notte, in una città deserta fanno questa stronzata di tenere le luci accese la notte, nel senso, vabbè,
incisivi.
Ci sono mille modi di protestare, questo mi sembra uno dei, anche dei più scemi, scusate, però è così.
E in questo periodo appunto di catastrofe in cui ci si trova, ci si interroga sulla morte, il senso della vita, la finitezza del vivere umano, questa è la pagina introspettiva di Benvenuti tra i rifiuti, l'arena, che è il nostro punto di riferimento per quanto riguarda la realtà, il divino, il metafisico, dedica un articolone, una pagina intera al tema se l'uomo attribuisce la peste a Dio, con la presa di parola del vicario episcopale per la cultura, che si interroga sulla questione epidemie e cataclismi sono punizioni divine, punto di domanda. Quindi probabilmente anche un po' un andare incontro alle esigenze del lettore medio veronese, che un po' questa idea forse in testa ce l'ha. Fra l'altro ricordiamo i tempi in cui c'erano anche le preghiere contro l'omosessualità, contro il gay pride, quindi diciamo questa parte dagli integralisti cattolici, quindi appunto evidentemente qualcuno che queste idee balzare in testa ce le ha, capita, ce ne sono, ne abbiamo. E appunto le paure e le risposte della religione e della cultura. Un tempo era un'eclissi, un'epidemia, una pestilenza, oggi è il coronavirus. Questo è l'inizio scoppiettante di questo articolo di Maria Vittoria Adami, un articolo del 12 marzo. Ciclicamente l'uomo davanti a ciò che non può controllare si abbandona a paure e psicosi, a volte a una domanda ancestrale: e se fosse una punizione divina, nulla di tutto ciò, spiega Monsignor Martino Signoretto, vicario episcopale per la cultura. L'errore nel dare valore morale al male, ma il nostro è un Dio di compassione. E da lì si lancia tutta una serie di questioni, praticamente vabbè, la solita contrapposizione fra Antico Testamento, la divinità che punisce, Nuovo Testamento, la divinità che perdona, misericordia, la compassione, il Dio, il figlio di Dio che si fa uomo, eccetera eccetera. Sono tutte queste belle questioni teologiche, di cui sinceramente penso che anche voi che ci ascoltate non importa una ben amata cippa, perché diciamo, perché è anche interessante come appunto venga dato spazio a superstizione di fatto, con ampio, veramente ampi sproloqui su allora è colpa della religione, l'errore è far fiorire un dio pagano con vesti cristiane, la Bibbia ci aiuta a far venire fuori le paure e i demoni del volto mitico e poi per poi vedere in profondità e andare oltre alle visioni catastrofiche. Qualcuno ha cavalcato la questione dell'ideologia, c'è sempre male che riaffiora, bla bla bla.
Sempre attuale questa.
E poi finisce con una generica condanna dell'individualismo che è mortifero, non è bene che l'uomo stia solo, la comunità si occupa dei deboli, chi può aiuta chi non può, dovremmo darci una mano, è l'economia del dono a condividere quello che abbiamo, insomma tutte anche belle cose in realtà, però appunto che ce lo dica la Chiesa Cattolica, che fra l'altro come istituzione di colpe ne ha sicuramente tante, per quanto riguarda anche, se vogliamo pensare alla caccia alle streghe, l'inquisizione, ma non solo, anche tante altre cose, visto che è natura economico anche comunque di un certo peso, e fa un po' sorridere. E poi in questa stessa pagina c'è un altro, dopo aver parlato di religione, miti e realtà. Il 2000 attese l'apocalisse informatica, la fantascienza quella della pandemia. È la fine del mondo, di nuovo. detta più volte, siamo ancora qui con tanti cataclismi in archivio, e da qui c'è tutta una serie di un po' appunto memorie di cose che sono successe, gente che ha detto che il mondo finiva, richiami la fantascienza, Nostradamus ovviamente non poteva mancare, il Millennium Bug, eccetera eccetera. C'è nel a fianco c'è uno specchietto con le date in cui c'è: in 6630 la peste manzoniana, Verona fa 33.000 morti, e quella sì effettivamente è stata veramente una pandemia pesante. Infatti dato che viene riportato che morì all'epoca il 60% della popolazione veronese, fu la città percentualmente più colpita dalla peste. Poi si parla del 2020 perché, e qui veramente c'è il meccanismo un po' solito delle profezie, con cui operano le profezie, cioè non si dice un dato certo, non si dice una cosa che può essere sconfessata, non si fornisce neanche una citazione precisa. In questo caso l'Arena dice il 2020 è l'anno in cui la sensitiva Brown, qualcosa del genere, morta nel 2013, quindi una persona che non può dire la sua adesso, quindi comunque va anche comodo citarla, si dice abbia predetto un'epidemia simile alla polmonite di difficile cura. E questo si dice abbia predetto, già appunto il fatto che abbia predetto è una gran stronzata, il fatto che si dice pure una cosa di cui io quando parlo non sa nemmeno sicurezza, che fra l'altro è una profezia farlocca, vabbè, infatti la regola, ci sono stati fatti anche dei libri al riguardo, delle spiegazioni da parte di gente che ha studiato un po' i meccanismi delle profezie. Una delle regole del buon profeta, tra virgolette buon profeta, è di spararne tante, dimenticare quelle che non hai azzeccato e puntare su quelle che hai azzeccato, e dire cose in maniera un po' vaga che magari van bene, cioè appunto ci sarà un malanno nel 2000 e qualcosa.
Capito Paolo Fox?
Paolo Fox, prendi nota e impara.
Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da quest'incubo nero ci risveglierà? Chi mai potrà? Scorderai
l'attimo, la terra che tremò. Vai, vai, tu vivrai giorni felici. Stella dell'orsa maggiore, stella su di noi, guerriero vai.
E tempi di apocalisse, tempi di catastrofe, però altre cose continuano ad andare avanti come al solito, anzi forse peggio di prima. E questo vale per le cose, vedremo, le cose che succedono vicino a noi a livello locale, ma anche per le cose che avvengono a livello internazionale, perché la crisi, se vogliamo parlare di crisi, dei profughi al confine fra Grecia e Turchia va avanti. Le persone quindi ammassate al confine turco che premono per entrare in Grecia, respinte dalla polizia greca e anche dai fascisti, dai nazisti greci, e non solo greci, anche europei. C'è un articolo su Repubblica che dice di questa scoperta di un sito, in cui, sito inteso come luogo fisico, come spazio, in cui praticamente il governo greco terrebbe i pochi migranti, pochi immigrati che sono riusciti a superare il confine, e li tiene lì per rispedirli in Turchia. In Grecia, sito segreto per respingimenti, Atene nega le accuse. Lo scudo d'Europa, come la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva definito, elogiando la Grecia, trattiene legalmente i profughi provenienti dalla Turchia in un sito segreto prima di rispedirli dall'altra parte della frontiera. Fatto questo termine scudo d'Europa è interessante, perché fra l'altro quello che rimbalzava anche sui canali, su comunque la propaganda dei gruppi fascisti anche italiani riguardo la Grecia e riguardo ai camerati greci, appunto si parlava di scudo d'Europa. Quindi il fatto che la presidentessa della Commissione Europea liberale abbia lo stesso linguaggio dei gruppi fascisti europei deve fare un po' riflettere su quanto magari anche certi ideologie, certi appunto modi di fare alla fine non siano così diversi fra di loro. Cambia un po' magari le parole, ma anche appunto neanche quelle, vediamo. E niente, quindi praticamente l'articolo si focalizza su questa cosa, sul fatto che il governo greco neghi, perché dice tutta questa è propaganda messa in giro dal governo turco. Però quello che anche l'articolo comunque deve riconoscere è che la polizia greca comunque utilizza dei centri di detenzione temporanea per trattenere i pochi migranti che riuscivano a passare il confine. Era però noto da giorni, da quando il premier greco aveva annunciato la decisione di sospendere temporaneamente le richieste di asilo politico. In questo modo tutte le persone entrate dopo il 28 febbraio erano da considerarsi automaticamente illegali, quindi appunto respingimenti dalla Grecia verso il resto del mondo, che è un po' quello che succede anche in Italia con i CPR, quindi appunto dinamiche che vediamo un po' ovunque nella fortezza Europa.
Torniamo a Verona e purtroppo siamo confinati qua e dobbiamo imbatterci in articoli del genere che parlano molto spesso di Verona e dicono che ripartono i lavori per i nuovi centri di trasmissione, i famosissimi, celeberrimi centri di trasmissione di patologie e malattie, gli autobus, nello specifico i filobus. Ripartono i lavori e quindi vi diamo anche qualcosa da fare, cioè se dite che siete a casa e non avete nulla da fare, invece adesso potete uscire e andare a vedervi i lavori dei bus. E dove sono in centro, li fanno alla Gran Guardia, praticamente tra la Gran Guardia e Cittadella inizieranno i nuovi lavori. Riprenderanno altri lavori che erano rimasti in sospeso da febbraio per un crollo di tubature che fa predire tutto il benandare di quest'opera. E a San Zeno appunto ripareranno queste fognature che erano crollate e altri lavori verranno fatti sempre in Vallo Città di Nimes. E una parte di questi soldi che sarebbero stati impiegati per queste due vie, per queste due vie, verranno messi invece per rifare il cemento di Interrato dell'Acqua Morte e Santa Maria in Organo, zone in cui dicono la situazione è altamente degenerata. Sempre Veronetta, centro di strumentalizzazioni, sembrerebbe da pensare, ma invece si parla di asfalto.
gli abbattimenti delle barriere architettoniche, una serie di cantieri, non andranno però tutti subito in porto, appunto. Adesso tante aziende di queste sono a rischio chiusura, molte di queste hanno già chiuso. Okay, nonostante,
quindi tutto fermo tranne il filobus fino a una certa, perché
in realtà a quanto pare devono fare anche loro i conti con questa, gli effetti imprevisti di questa crisi coronavirus.
Esatto. Comunque nonostante, appunto, sarebbe il momento più adatto per farlo, perché i lavori quando è che li puoi fare? Alla fine d'estate, quando in giro non c'è nessuno, o in questi momenti
non c'è neanche protesta perché è vietato l'assembramento.
Stavo per dire, sembra sempre Ferragosto, in realtà non è vero, perché a Ferragosto poi ci sono anche un sacco di grigliate in giro nei parchetti, ma adesso no.
E un altro aggiornamento per quanto riguarda il mondo ma anche l'Italia, la situazione di Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto in Egitto per crimini politici. Zaki finisce a Tora, ora nel carcere per detenuti politici, il carcere egiziano di Tora, che praticamente è il complesso carcerario del Cairo, che a quanto pare consiste in quattro diversi carceri, quindi una struttura enorme per fondamentalmente sembra per detenuti politici, e questo fa anche riflettere quanta gente, ci fa venire la domanda quanti siano i detenuti politici in Egitto, se ci sono quattro carceri al Cairo per ospitare loro e anche gli altri. Il suo dossier rimane nell'ambito della severissima sicurezza dello Stato egiziana e gli avvocati non sanno dare una spiegazione del trasferimento, né sanno ipotizzare cosa significhi per lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato il mese scorso per propaganda sovversiva. Quindi infatti il suo crimine non è nemmeno qualcosa che avrebbe fatto, nel senso proprio materialmente, ma proprio la diffusione di idee, si parla di diffusione di notizie false e incitamento alla protesta e istigazione a crimini terroristici. Quindi vabbè, tutte accuse che per il codice penale egiziano quando pare sono estremamente pesanti, si parlava di ergastolo addirittura inizialmente. E poi si dice che appunto questo carcere di Tora è un carcere di massima sicurezza, dove è stato rinchiuso fra l'altro anche Mubarak, che è morto recentemente, l'ex capo di Stato, l'ex autocrate egiziano, che ha lasciato posto poi ad altri autocrati, fra cui gli attuali. E questo carcere è stato oggetto di denunce e critiche da parte delle organizzazioni umanitarie, e il suo nome è Lo Scorpione, viene chiamato Lo Scorpione, quindi appunto fa anche capire evidentemente come deve essere la vita all'interno. Ma in questo momento, diciamo, in realtà non solo in questo momento, la situazione delle carceri anche in Italia non è che sia delle migliori, se mai lo è stata, se mai può esistere un carcere migliore, crediamo di no.
Alla luce anche di quello che è successo nelle carceri italiane negli ultimi giorni, appunto, esce questo articolo dell'Arena che andiamo a leggere. E i penalisti veronesi chiedono che i detenuti con i requisiti possano accedere subito a misure alternative. L'ondata di violenza che lo scorso fine settimana ha attraversato le carceri italiane non ha sfiorato Montorio, qua dice. E qua ricordiamo anche forse per il fatto che Montorio è stato costruito a forma di carcere di sicurezza, quello era il suo scopo iniziale, poi alla fine non lo è, però di fatto almeno strutturalmente lo è, quindi magari anche per quello che non ha attraversato chissà che rivolte, anche perché la...
Sì, tant'è che comunque sono stati portati anche alcuni rivoltosi di Modena, sono stati trasferiti qua al carcere di Montorio.
Sì, perché anche una volta che sei lì dentro magari è l'ottica di una rivolta può avere anche meno prospettive, perché proprio le sezioni sono molto più divise, eccetera. E comunque qua ci dice: i 504 detenuti di Verona, ben 169 oltre la capienza regolamentare, come peraltro l'assoluta maggioranza degli oltre 60.000 detenuti delle carceri italiane, dice sono in condizioni comunque non adeguate, dicono questi penalisti, ed è giusto prendere delle misure anche alla luce di questo virus, almeno questo lo riconoscono, anche se parlano di altro, o che non ci sono solo vie, che sono l'indulto e l'amnistia. Tra l'altro ricordiamo che una delle misure forse prese, abbiamo purtroppo letto sull'ANSA ieri, ai carcerati verrà alcuni laboratori che ci sono nelle carceri vengono sostituiti come laboratori per costruzione di mascherine, quindi comunque viene risolto un po' così anche il problema della mancanza di mascherine, facendo lavorare gente che tanto chi se ne frega, si può anche
far lavorare gratis
e magari anche sotto rischio. poi quello che dice è, dice comunque che quello che è successo nelle 27 carceri non può essere ridotto al fenomeno di delinquenza, e fin qua possiamo anche essere d'accordo. Poi dice: il malessere è grave, affonda radici lunghe nel tempo nonostante gli sforzi ammirevoli, e fino a qua possiamo in qualche modo anche essere quasi d'accordo. Però poi dice appunto anche di queste, tra chi compone, ha fatto questi sforzi, trova anche la polizia penitenziaria, che dice svolge un ruolo immenso, disumano, e volendo anche sulla parola disumano possiamo essere d'accordo, perché per noi è
immensamente disumano.
Esatto, forse vorrei dire un ruolo immensamente disumano,
un errore di battitura,
probabilmente è quello, perché insomma anche ci chiediamo che ruolo abbia avuto anche la polizia penitenziaria magari nelle recenti morti avvenute. E purtroppo non ci sono carceri solo per umani, ma ci sono anche quelle per gli animali. C'è una in zona Bussolengo che si chiama Parco Natura Viva, forse sarebbe meglio chiamarlo Parco Natura Morta o Natura
Sciacque.
Insomma, ci sono uno zoo, sicuramente un termine più giusto. E questo articolo ci fa un po' sorridere perché è uscito il 7 marzo, quindi il giorno prima dell'ordinanza che vietava che si potesse andare in giro,
allo stop su tutto il territorio,
esatto,
nazionale.
E loro ci credevano. Dopo un inverno di stop, dicono, inizia così l'articolo: Parco Natura Viva, oggi apertura, mentre tutti chiudono le porte c'è chi finalmente le riapre dopo la pausa invernale. A risvegliarsi dal letargo insieme a tutti i suoi ospiti, forse meglio chiamarli reclusi, è il Parco Natura Viva di Bussolengo, e ci dispiace per loro, ma loro finalmente hanno aperto le porte, ma per un giorno e basta, credo, perché appunto questo articolo è del 7 marzo. E niente, comunque il resto dell'articolo ci tiene solo a assicurare che hanno le misure di sicurezza che garantiscono l'ingresso a un massimo numero di persone, perché ancora si era in quell'ottica di ordinanza lì. E niente, insomma, lo zoo rimane chiuso,
ci auguriamo la chiusura definitiva,
esatto,
e la rispedizione degli animali.
Ce l'auguriamo, perché appunto lo zoo rimane chiuso, ma rimangono chiusi anche gli animali, purtroppo continuano a rimanere lì. Arriva un messaggio degli ascoltatori di Benvenuti tra i rifiuti, che loro grigliano lo stesso
alla facciaccia.
E buon per voi, continuate così. We'll be right back.
eccoci qua. Interferenze a parte, lottiamo col clero sempre, comunque ce l'abbiamo in mezzo ai coglioni, non ci si può fare niente. E, ecco l'arena che...
Abbiamo le campane che ci stanno
suonando. Le campane vicino, sì, se non le avete sentite, ma speriamo di no. Abbiamo trovato un bel pezzo di carta che l'arena ha deciso però di rovinare, dedicando questo appunto... questo trafilo ha una storia, la storia romanzata di due imprenditori pieni di schede del veronese. Che cosa hanno fatto questi? Hanno comprato il letto di Giulietta. Tu dici, il letto di Giulietta, quello della casa di Giulietta davvero? No, il letto che Zeffirelli, un regista, ha fatto per un film ambientato a Verona sulla storia appunto di Giulietta e Romeo.
Poi letto vero di che la casa è stata costruita dopo, cioè una
esatto, di una
mitologica
letto, appunto per un film in una casa costruita dopo dove non ci hanno abitato né l'una né l'altra, forse ci saranno passati, ma insomma tutta
si sa manco se sono esistiti,
esatto,
quindi
tutta la storia che si regge sugli specchi, ma i soldi devono pure entrare qui e quello è un bellissimo modo per far entrare un bel turismo di lusso come piace alle direttive dei sindaci. Quindi, una volta messo all'asta questo letto di Giulietta, perché non lo compra il Comune di Verona? Lo compriamo noi che siamo più fighi, abbiamo più soldi e abbiamo appunto l'opportunità di pubblicizzare la loro azienda, che come minchia si chiama, non la chiamiamo neanche, qualcosa World Service, comunque un nome pomposissimo, da 35 anni attiva nella vendita,
servizi mondiali,
nella vendita diretta di sistemi di riposo, quindi doghe, materassi, guanciali, come non accaparrarsi questo letto. I guanciali ovviamente non era la pancetta, ma è per voi sgrollatori magari.
Specifichiamo,
sì. Guanciali da cuscini, no? Letti vari, appunto, accapariamoci subito questo letto per la cifra di, non te lo dicono, messo all'asta, immagino, aste a Milano, questo è stato messo all'asta di Milano, immagino la gente che... Ah, eccolo qui, no, non c'è proprio la cifra. Casualità, se la sono dimenticato di menzionarla. Consci del valore culturale del mito di Giulietta e Romeo, insomma.
Ma scusa, c'è oltre al fatto che c'è chi se ne frega volendo in sé di Romeo e Giulietta in generale, poi in più quello è, cioè, chi se ne frega di quel film lì e poi che dicono che lo regalano alla città, chi se ne frega, poi lo regalano in che senso, dove lo possiamo vedere noi?
Lo potrete
città?
Vedere nella camera di questa, nella finta camera di Giulietta.
Ah, sempre lì, sì. Ah, l'hanno portato, diciamo, non sono stato attento. Il valore culturale è un po' il valore in realtà dei skei, del turismo che fate adesso. È tutto un po'
Hollywood, Verona Hollywood.
Il letto di Giulietta, poi il lenzuolo in realtà è della ditta stessa, il cuscino pure, cioè non sono cuscini originali, le tende della camera sono della ditta, quindi, e verranno rimpiazzate ogni qualvolta e portate a lavare, quindi non c'è nulla di storico se non questo pezzo di legno che potevano risparmiarsi di spendere tutti questi cazzo di soldi. And she calls him to the shore.
E c'è chi ha ancora voglia di scherzare, e gli scherzi telefonici in questo periodo pare vadano di moda, alla fine siamo tutti comunque costretti a stare a casa, è il momento giusto per suonare i campanelli, per fare delle chiamate idiote, e è stato vittima anche l'ex principe d'Inghilterra, Harry. Harry, sono Greta, scherzo telefonico al principe, questo è un articolo di Repubblica, che anche loro non sanno come sbarcare il lunario e parlare di altre cose. Per alcuni la prima prova dei rischi per cui i giovani principi potrebbero andare incontro fuori dall'orbita dei Windsor, perché Harry l'ha combinata grossa, peccando di grave ingenuità. Per due volte alla vigilia di Capodanno lo scorso 22 gennaio avrebbe infatti parlato liberamente a due burloni russi, Lexus e Vovan, alias Alexei Stoyarov e Vladimir Kuznetsov, che dopo Elton John, il candidato democratico americano Bernie Sanders e persino il presidente turco Erdogan, stavolta hanno calato la trappola al duca del Sussex, che vi sia caduto in pieno la terribile coppia, che vi è caduto in pieno. E quindi poi spiega che questi due comici russi si sono spacciati per la 17enne ambientalista svedese Greta Thunberg e suo padre Svante, dopo aver ottenuto il numero di telefono canadese di Harry e sua moglie Meghan Markle a Vancouver. Hanno chiamato direttamente il principe, il quale durante conversazioni in apparenza amichevoli, soprattutto private, ne ha dette di tutti i colori. Innanzitutto ha sottolineato come Donald Trump abbia le mani sporche di sangue per le sue politiche antiambientaliste. Poi, restando in politica, ha fatto notare come la scelta tra Boris Johnson e Jeremy Corbyn alle ultime elezioni non sia stata il massimo in un sistema politico britannico oramai a pezzi. Questi sono i virgolettati di quello che ha detto Harry. Ma almeno il premier conservatore, secondo Harry, è una brava persona e tu, Greta, hai il potere di convincerlo. Quindi vabbè, di là siamo veramente a livelli ridicoli. Anche appunto il ex reale d'Inghilterra che dice a Greta Thunberg: tu puoi convincere i potenti del mondo. Insomma, vabbè, siamo veramente a dei livelli assurdi.
Ti seguo su Instagram.
Diciamo, fa piacere che, senza poi leggere tutto questo articolaccio, fa piacere che ancora una volta gli scarti telefonici riescano e che anche in barba alle misure di sicurezza, sti cazzi, uno si può spacciare per qualcun altro e farla franca, diciamo, farla grossa.
Così qua, tranquilli, no, non ci stiamo tranquilli, continuiamo.
Che ci hanno tolto il campionato!
Continuiamo, esatto, siamo incazzati neri perché non possiamo più guardarci neanche le partite, ci tocca guardarci quelle vecchie. Altri pezzi di carta molto belli ma purtroppo rovinati, sempre dall'arena, lettere aperte ai tifosi, si parla di Hellas Verona. E il presidente dedica subito una lettera per tener buono il tifo, per far continuare ad avere entrate per le partite che magari riprenderanno fra un po', che al momento sono tutte sospese. E lettera di vicinanza, di solidarietà, dobbiamo stare uniti in questi momenti critici, e riusciremo a superare questa crisi come se fossimo in guerra. Insomma, lui dà posizioni parecchio privilegiati di questa cosa, assicura che la società è pronta ad affrontare questa crisi, quindi i soldi ce li ha, ne ha a palate a quanto pare, dato che è un imprenditore di lunga data, con all'attivo un sacco di negozi di vestiti all'estero e non solo. Dice: ringrazia tutti i dipendenti, qui fa un elogio ai dipendenti dell'Hellas che sono stati disponibilissimi. Mi dico disponibilissimi a cosa? A restare a casa, a perdere il lavoro magari, e appunto li ringrazia, si complimenta e gli fa gli auguri per una presta guarigione, una presta ripresa di questa situazione, come lo auspica per tutta l'Italia, insomma la solita tiritera per un problema in realtà molto più grave che ci sta sotto, che può essere appunto tutto il sistema di, oltre al mercato del calcio che sono soldi giganteschi in ballo, tutto l'apparato sportivo, tutto l'apparato lavorativo, il facchinaggio diciamo per le partite, cose che è sospeso, si parla di più di 1 milione di persone che rischiano il lavoro tuttora, e quindi del presidente mi interessa anche poco.
E dice anche di lasciare a casa, mettere la sciarpa nel cassetto, la tireremo fuori.
No, quello mai, quindi. Quello mai, nel cassetto mai. E finisce qua questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti, rimanete connessi per il resto della programmazione.
Continua la programmazione Radio Stacchio in questo clima emergenziale, ci sarà un po' di musica, di DJ set stravagante, a seguire poi alle 9, ricordiamolo, una finestra con spazio ai messaggi di appunto squarantenati, quindi appunto rimanete connessi.